E ben ritrovate, ben ritrovati a Mille Voci. Parleremo dell'intelligenza artificiale. Proprio perché il 30 novembre del 2022 è stato il giorno in cui il consorzio OpenAI, ideatore, produttore e realizzatore di molti differenti sistemi basati su intelligenze artificiali, ha reso disponibile al pubblico ChatGPT, la più celebre e più utilizzata e più discussa fino ad ora tra le proprie creature digitali. ChatGPT non è l'unico strumento a disposizione, ma ad oggi è uno dei più controversi, che fa parte del vastissimo mondo dei grandi modelli di linguaggio, più noti come LLM, Large Language Model. È possibile fidarsi di ChatGPT? Cosa possiamo imparare da questa piattaforma? Quali sono i suoi effetti sulle emozioni e sulla gestione del tempo, per esempio? Ne parleremo con due ospiti che vedo già collegati in video: Fiorenzo Pilla, analista e formatore sui temi connessi alla rivoluzione digitale, e dottoressa Rossella Dolce, psicologa e psicoterapeuta. Benvenuti a Mille Voci.
Grazie. Grazie.
Allora, a questi interrogativi avete provato in qualche modo a rispondere voi, perché siete tra gli autori di un saggio che è da poco uscito, Uno, Nessuno, ChatGPT, edito da L'Edizioni. Allora, io partirei subito e darei la parola a Fiorenzo Pilla dal titolo, perché mi sa che Pirandello c'entra qualcosa.
Sì, Pirandello è assolutamente una citazione voluta. Il titolo cerca di riassumere diversi aspetti che sono legati sin d'oggi, ma saranno legati anche in futuro all'utilizzo di questi strumenti, che per la prima volta da 20 anni a questa parte, dall'avvento di un internet sociale che noi abbiamo vissuto attraverso l'utilizzo dei social, porta una quella che potrà essere una vera e propria rivoluzione nel nostro modo di rapportarci agli strumenti digitali. Richiamiamo Pirandello perché ci serve il titolo di Uno, Nessuno, 100.000 a trovare delle similitudini con quanto sta accadendo e quanto accadrà con i grandi modelli di linguaggio. Uno, perché l'unicità dei grandi modelli di linguaggio nel panorama delle applicazioni digitali che quotidianamente siamo abituati a usare è indiscussa. Per la prima volta con i grandi modelli di linguaggio abbiamo davvero la sensazione di interagire con un sistema che ci possa fornire l'illusione di umanità, che è quello che da sempre stiamo ricercando e che da sempre il mondo delle tecnologie e intelligenze artificiali persegue. Nessuno invece è l'attenzione che noi vogliamo richiamare al lato opposto, cioè al fatto che, sebbene questi strumenti diano un'illusione di umanità, non si tratta affatto di esseri umani, né si tratta di esseri senzienti che utilizzano l'intelligenza nei termini in cui comunemente la intendiamo. È un'illusione. Quindi questo Nessuno richiama lo spirito critico che ciascuno di noi deve avere nel rapportarsi con questi strumenti. E infine 100.000 sono le identità che i grandi modelli di linguaggio e ChatGPT, che abbiamo analizzato nel nostro testo in particolare, le 100.000 professioni, persone, caratteristiche diverse che questi strumenti possono rivestire. E infatti, interagendo con questi strumenti, e chi ha avuto occasione di farlo potrà averlo verificato facilmente, possiamo chiedergli di agire come un esperto sportivo, un giornalista, di scriverci un'email come un professionista della comunicazione. Ecco, lo strumento cercherà di impersonare ciascuna di queste caratteristiche grazie alla sconfinata mole di dati su cui è stato allenato, dandoci questa illusione, ma all'atto pratico, come abbiamo visto all'interno del libro, illusione che spesso può essere disillusa.
Ecco, proprio a proposito di illusione, che lei ha citato più volte, no, rispondendo a questa prima domanda, io volevo chiedere proprio alla dottoressa Dolce quali possono essere poi le ripercussioni, perché si può poi veramente finire in questo illusione, verità, e quindi magari ci sono persone che non hanno gli strumenti e credono che quella sia la verità.
Sì, il grosso difetto di ChatGPT è che non sa neanche lui se mente o no. Chi ha provato a rispondere dicendo questo non è vero, si è trovato di fronte a versioni precedenti che si impuntavano, sembravano testate, sembravano, alcuni miei colleghi diceva, sembra di parlare con un adolescente in una fase di ribellione, perché continuavano a sostenere no, è vero così. Poi invece dimostrandogli che aveva torto, riconosceva l'errore, diceva, ah sì, ho sbagliato, appunto. E non dava una versione dei fatti diversa perché effettivamente no, non può farlo, ha un database a disposizione e sceglie le informazioni in maniera apparentemente logica, ma anche la logica utilizzata da ChatGPT è una particolare capacità predittiva che ovviamente l'intelligenza dell'essere umano comprende all'interno di quella logica, ma è assolutamente parziale rispetto a un'intelligenza umana così come la intendiamo noi. Quindi si cade in errore, si confonde.
Ma rispetto a quello che può succedere all'utente che diciamo fa delle domande, cioè cosa può succedere a livello proprio psicologico, nel senso si può veramente cadere nei tranelli, cioè anche la percezione della realtà potrebbe cambiare.
Sì, nel senso che noi appunto ci affidiamo a una macchina in quanto computer. Per cui sembra effettivamente più intelligente, cioè abbiamo un'idea di questo tipo di capacità come una cosa infallibile, come se fosse effettivamente scienza a portata di mano e in maniera molto facile e quasi gratuita. Ovviamente il lavoro dello scienziato è un altro, il metodo scientifico è un altro, e questo ci fa cadere nell'illusione, però noi veramente affidiamo tanto nel momento in cui facciamo la domanda a ChatGPT. Tra l'altro, se è una domanda personale e non, come dire, scientifica, stiamo affidando tanto, cioè non solo una capacità di elaborazione, ma anche una capacità di discernimento, di critica e di umanità che assolutamente non gli appartengono e tra l'altro non volevamo neanche dargli, cioè i creatori non avevano questo come obiettivo e scopo. Il fatto che sia un modello che impara non vuol dire che sappia poi effettivamente discernere e avere la capacità di applicare quello che impara in maniera soggettiva a seconda di chi ha di fronte.
Ecco,
Quindi puoi ingannarci, sì. No,
scusi, no, continui pure.
dicevo sì, può ingannarci e farci anche male in questo senso, cioè può dirci qualcosa che noi prendiamo per vero che in realtà o non è utile o è qualcosa proprio lontano da quello che volevamo.
Fiorenzo Pilla, lei è analista e formatore sui temi connessi alla rivoluzione digitale. Siamo veramente in una rivoluzione digitale? So che può sembrare una domanda banale, sono già delle domande che tanti si sono posti, però ecco, lei personalmente, visto che è da anni che maneggia anche questo argomento e ha scritto appunto questo saggio, che scenario si aspetta? Siamo alla fine, all'inizio, c'è ancora tanta strada da fare, bisogna avere paura, sentirsi, non so, spaventati, è un'opportunità oppure una minaccia?
Allora, le premesse perché si tratti di una vera e propria rivoluzione ci sono. Tutte le caratteristiche di rottura, di cambiamento che sono state legate nel passato, a partire dalla metà degli anni 90 in poi, a quelle tappe, a quei momenti che hanno ridisegnato la storia della relazione tra l'uomo e il digitale, sono presenti tutte quante. Logicamente, come diceva, c'è però ancora tantissima strada da fare. Questi strumenti oggi sono assolutamente fallibili e falliscono spesso. E mi ricollego a quello che diceva prima Rossella sui rischi. Nel momento in cui ciascuno di noi, con una consapevolezza e una solidità personale e mentale, si affida a questi strumenti, rischi non ce ne sono. Ma in realtà la popolazione degli utenti è molto varia, ci sono anche tantissime persone che partendo da un disagio personale, da una situazione personale complessa, possono avere delle difficoltà serie nell'interazione con un modello che dà l'illusione di umanità. Quindi i rischi ci sono, non sono probabilmente quelli che comunemente vengono collegati all'arrivo delle intelligenze artificiali. Oggi lo stato di strumenti come ChatGPT non è assolutamente quello di qualcosa in grado di sostituire, non so, uno sceneggiatore in toto nella scrittura di una sceneggiatura, o uno scrittore nella scrittura di un libro, o semplicemente un analista nell'analisi di alcuni dati di mercato che pure può aver visto. Siamo lontanissimi ancora da questo, perché sono strumenti che si basano esclusivamente sulla probabilità statistica che una parola rispetto alla successiva o alla precedente sia quella giusta. Ma in futuro effettivamente potrebbero portare a sostituire alcuni lavori. Questo non ci deve portare a credere che siano un pericolo in sé, sono anche una grandissima opportunità. Innanzitutto perché potrebbero aiutarci a sostituire quei lavori che generalmente noi consideriamo un po' noiosi. Pensiamo ad esempio al riassunto o alla minuta di una riunione a cui abbiamo partecipato. Generalmente nelle riunioni c'è qualcuno che riassume il contenuto e lo distribuisce ed è un lavoro comunemente considerato molto noioso. Ecco, potrebbero aiutarci in questi compiti. E poi potrebbero divenire davvero uno strumento che crea nuove professioni, nuove opportunità. Quindi quello che dobbiamo fare è essere consapevoli del fatto che siamo di fronte a tutti gli elementi per una rivoluzione, stare attenti, vigilare per fare in modo che anche dal punto di vista normativo, regolatorio, ci sia attenzione su questi strumenti, ma avere anche fiducia nella loro capacità di migliorare la nostra vita, di migliorare il nostro futuro attraverso modi che adesso stiamo iniziando a scoprire parzialmente, ma che piano piano scopriremo sempre in maniera più approfondita.
Dottoressa Dolce, quindi minaccia, opportunità, parlo ovviamente da un profilo ecopsicologico dell'essere umano, lei come la vede?
La minaccia è varia, è vero che sì, in momenti di fragilità può essere un rapporto sbagliato quello con l'intelligenza artificiale, può essere però anche un rapporto che è il primo che si instaura per parlare di un disagio personale, cioè può essere la prima volta in cui qualcuno si espone cercando delle informazioni online in maniera un po' più direzionata. Sostituirla alla figura dello psicologo ovviamente no, ma neanche alla figura di un amico, però può essere un primo modo per capire esattamente che quello che sto sentendo, una volta che gli do delle parole, anche se scritte online, insomma, è la prima volta in cui qualcuno si può interfacciare con il proprio problema, e questo sicuramente può essere d'aiuto. Un altro rischio però è quello che forse stiamo vedendo adesso, cioè l'emergere di una paura nei confronti di questo tipo di tecnologia che non siamo in grado di definire precisamente, non sappiamo se è esagerata, non sappiamo se è troppo poca, non sappiamo neanche capire se quello di cui abbiamo paura è realmente il rischio reale di questa tecnologia. Si parla di tecnofobia già da una decina d'anni in maniera più importante, ma già da 20 anni, per cui il fatto che a partire da un'innovazione tecnologica ci sia sostanzialmente una spaccatura tra quelli che hanno un interesse e una passione molto alta, che ci si buttano a capofitto, e quelli che invece in qualche modo la evitano, ne hanno timore, esagerano ogni tanto quello che può essere il rischio dell'utilizzo. Su questo adesso è un po' presto per definire quali sono i limiti di questa paura, però in generale, come noi in realtà diciamo da diversi anni con Fiorenzo su ogni tipo di innovazione, è che la prima cosa è la consapevolezza, per cui capire realmente quali sono le funzioni e i limiti dello strumento che stiamo utilizzando, essere consapevoli che è uno strumento per cui è stato creato dall'uomo e dall'uomo viene gestito, e la rivoluzione delle macchine non è ancora avvenuta e non avviene così. Però è vero, come citiamo nel libro, il paradosso di Frankenstein, che era quello appunto avanzato già da Asimov, l'uomo ogni tanto ha questa cosa, cioè crea qualcosa, ne ha paura, e questa paura stessa crea in qualche modo la mostruosità dell'oggetto che abbiamo creato.
Sì, infatti c'è proprio questa frase a proposito della sindrome di Frankenstein: tu sei il mio creatore, io sono il tuo padrone.
Sì. Che è ovviamente allarmante, esprime l'angoscia, però ci aiuta anche a dire questo, cioè ci aiuta a dire che quando pensiamo Dio mi ruberà il lavoro, per esempio, stiamo pensando una cosa del genere. Sicuramente siamo di fronte a un cambiamento, quindi è una paura sfaccettata, tutti i cambiamenti portano paura all'essere umano. Non sappiamo ancora come ci adatteremo, ma sicuramente conoscere lo strumento e approfondire tutti gli aspetti positivi e negativi che ci offre, da un lato ci dà l'illusione di controllo, se vogliamo, e quindi anche una capacità, no, reale di controllo dello strumento, e quindi abbassa il livello d'ansia. Dall'altra ci fa rendere conto, insomma, di cosa è mostruoso e cosa no.
Ecco, l'ho detto in apertura, voi siete tra gli autori di questo saggio Uno Nessuno Chat GPT, che avete appunto avete voluto dare voce a diverse competenze che spaziano dall'informatica al business, appunto alla psicologia, e che analizza in modo approfondito sia le potenzialità che i limiti di ChatGPT. Poi lo ricordo, ci sono altre intelligenze artificiali che proprio mi sembra recentemente, io non sono proprio avvezza, però è uscita anche il nuovo software di Google. Però ecco, mi chiedevo, all'interno di questo saggio voi avete trattato diversi temi, immagino che avrete anche scoperto cose nuove, vi sarete documentati, avrete studiato. Ecco, diciamo, non voglio spoilerare il libro, però voi personalmente, dopo aver scritto questo saggio, qual è la vostra conclusione o la vostra realizzazione? O magari c'è ancora un grosso punto di domanda che ruota intorno a questa tematica?
Ma diciamo, per quanto mi riguarda, lo studio, l'attività di ricerca e di analisi che sono state propedeutiche alla scrittura del testo, oltre a un altro aspetto molto importante, al confronto con le altre figure che hanno scritto con noi il testo, il professor Massimo De Santo, un professore di reti calcolatori, Giulio Cupini, che è un comunicatore digitale, Michele Di Maio, che è un tecnologo. Ecco, il confronto, l'unione di queste esperienze ci hanno fatto scoprire che probabilmente quel che sappiamo adesso è di non sapere. O meglio, abbiamo definito alcuni aspetti, e nel libro ne parliamo, legati alle caratteristiche del modello, alla sua non ancora maturità, al fatto che, come dicevamo, in questo momento non c'è da preoccuparsi che possa esserci una predominanza delle macchine e dell'intelligenza artificiale rispetto all'uomo. Siamo ancora lontanissimi da tutto questo. Al tempo stesso abbiamo scoperto che le potenzialità ci sono e sono davvero enormi. La conclusione a cui arriviamo è che però probabilmente si debbano evitare alcuni errori che sono stati fatti in passato. L'avvento di internet, l'avvento della rivoluzione mobile e l'avvento dei social ci hanno un po' colto impreparati, cosa abbastanza normale perché come società siamo stati abituati per millenni a un tipo di relazione unica, quella sul piano fisico, mentre adesso si è creato un nuovo tipo di interazione, che è quella immateriale nel mondo digitale. Ecco, il fatto di essere un po' impreparati ha portato a alcune derive che tutti quanti oggi vediamo nella nostra gestione dei social network, nell'utilizzo di internet e così via. Siamo forti di questa esperienza. Adesso, sia dal punto di vista del legislatore, dal punto di vista normativo, sarebbe opportuno rendersi conto del fatto che effettivamente siamo in un momento di cambiamento ed evitare di lasciarlo andare semplicemente utilizzandolo come abbiamo già fatto in passato. In questo modo l'utilizzo potrà essere sicuramente più consapevole, come diceva Rossella, e darci maggiore utilità e soddisfazione.
Beh, quello che si evince anche che parlando con voi è che è sempre importante mettere al primo posto la consapevolezza, quindi sapere cosa si
Assolutamente.
sta facendo. Dottoressa Dolce, rivolgo anche a lei la stessa domanda che ho rivolto a Fiorenzo Pilla. Quindi, dopo aver scritto questo saggio, le sue conclusioni, le sue riflessioni o anche i suoi punti di domanda, quali sono?
Io sono sempre affascinata in questi lavori e nelle collaborazioni che abbiamo tra noi perché imparo tantissimo ovviamente sul mondo digitale. Diciamo che la mia parte arriva dopo che mi hanno insegnato i miei colleghi gli oggetti di cui parleremo. Poi c'è la prova personale, poi c'è l'informazione, ovviamente la ricerca, ma diciamo che la fase iniziale in cui io imparo mi piace moltissimo ed è fondamentalmente quello che poi ritengo più utile in generale, non solo nella nostra collaborazione, ma anche nel collaborare con gli strumenti digitali stessi, cioè noi ci aiutiamo moltissimo nella nostra connessione, lavoriamo per lo più digitalmente, ma secondo me questo è un utilizzo che abbiamo imparato noi virtuoso un po' per caso, in cui lo strumento serve a connettere maggiormente i bisogni umani di tutti noi. In questo è uno strumento che offre moltissimo anche nel campo della relazione e nella psicologia. La mia preoccupazione è sempre il fatto che a partire dalla fascinazione, dai vantaggi indubbi in termini di tempo, di velocità, che poi in questo mondo è molto richiesta, cioè aiuta la performance, si possa cadere nel preferire il digitale rispetto alla relazione umana. Questo ha varie implicazioni, sia il fatto di utilizzarli troppo presto senza troppi consigli legali, per esempio sulla privacy, che servono molto, senza educazione da parte dei giovani allo strumento digitale, che sono molto bravi, per carità, però sono anche più avanti rispetto agli adulti, però stanno andando in un'esplorazione non guidata assolutamente, spesso in maniera molto privata e isolata. E l'isolamento è un po' quello che è il rischio reale dell'utilizzo del digitale. Ci sono vari esempi di persone che utilizzano questi strumenti per poi cadere all'interno di un isolamento sociale più grande. Non è dovuto allo strumento, però sicuramente lo facilita e se ne rende proprio conto. Cioè, il fatto che possano accedere a più o meno tutti i servizi in maniera digitale, ovviamente, se sono in una condizione già di isolamento, rende più facile scivolarci. Cioè, se non devo proprio uscire mai di casa, ovviamente è più facile che in quel caso il sintomo aumenti. Insomma. Però questo è
E in
il
più,
rischio vero.
dottoressa, mi scusi, la interrompo. Usciamo anche da un'epoca in cui c'è stata una pandemia dove eravamo anche costretti a stare a casa, quindi usciamo già da lì. Io penso, per esempio, ai giovani, che magari sono proprio anche affascinati da questo strumento, perché almeno si devono risparmiare il fatto di, non so, chiedere, telefonarsi, parlare. E quindi, appunto, a proposito di isolamento, uno dei rischi, sicuramente, come ha detto lei, giustamente, è proprio quella che i giovani, non so, pendono un po' tanto dalle labbra di queste intelligenze artificiali.
È proprio l'affidamento delle varie capacità umane al digitale, non, in maniera non consapevole, forse il vero rischio, per cui anche è vero che non è detto che uno debba ricordarsi in questo mondo attuale tutti i dettagli di qualsiasi cosa, per cui la memoria si utilizzi di meno e la si affidi di più ai dispositivi. È un peccato se una poesia o una canzone ti piace particolarmente e non riesci a impararla a memoria e non diventa parte di te. Per cui ci sono degli aspetti in cui probabilmente deleghiamo anche cose utili, ma deleghiamo cose che invece vorremmo fare noi, effettivamente. E in questo l'educazione pratica manca un po'. Le scuole ci si stanno effettivamente rivolgendo lo sguardo. Però è richiesta, secondo me, molta più, come dire, interesse sociale in realtà, perché è vero che o c'è molta fascinazione o c'è paura, però interesse, collaboriamo, parliamone, tutti dicano le varie professionalità, dicano la loro, ancora non sta succedendo in maniera così organizzata.
Abbiamo ancora una manciata di minuti in questa terza ora di Mille Voci. Magari l'ultima domanda che vi faccio, ma ne abbiamo già magari anche risposto prima, però ci tenevo a chiudere in questo modo. Comunque, la competenza umana è comunque insostituibile o no? Fiorenzo Pilla.
Assolutamente, in questo momento sì, assolutamente è insostituibile. E infatti l'invito che facciamo nel libro, che faccio anche a tutti gli spettatori, è comunque di utilizzare questi strumenti per una prima fase di un qualsiasi lavoro, di qualsiasi opera che si voglia realizzare. Ma successivamente l'intervento e la competenza umana, soprattutto lo spirito critico umano che in questi strumenti è assolutamente assente, sono fondamentali. Da questo punto di vista possiamo dormire per ancora parecchio tempo, sonni tranquilli, non verremo sostituiti e non potrà essere sostituito lo spirito critico per gran tempo.
E magari parlo per quelli che sono un po' scettici, io per prima, magari avvicinarsi a questi strumenti e anche con così un po' in punta di piedi, senza demonizzarli, perché poi alla fine è importante conoscerli, dottoressa.
Sì. Uno strumento che faccia da guida nell'approcciare in generale il digitale, secondo me, è utilissimo. Però c'è anche una disposizione personale in cui dobbiamo capire che tipo di atteggiamento abbiamo nel momento in cui apriamo un qualsiasi schermo per l'interazione, perché lo apro spaventato, è ovvio che troverò un sacco di critiche, punti negativi e mi lascerò molto influenzare. Lo apro molto spavaldo. Ci saranno delle cose di privacy non controllate o delle azioni troppo velocemente fatte. Però sicuramente sono degli strumenti molto utili e che ci permettono anche in qualche modo un adattamento alla società migliore e una soddisfazione dei nostri bisogni migliore. La pandemia è vero che c'è stata e ci ha abituato a cose brutte, però ci ha abituato anche a dare spazio, se vogliamo, a ciò che realmente è importante delegando altro al digitale, per cui dobbiamo mantenere, diciamo, un po' una rotta umana, sapendo che abbiamo sviluppato degli strumenti che possono essere utili.
Ecco, allora su questa rotta umana, appunto, ricordo, come abbiamo detto più volte, sempre anche azionare la consapevolezza. Io ringrazio Fiorenzo Pilla, analista e formatore sui temi connessi alla rivoluzione digitale, la dottoressa Rossella Dolce, psicologa e psicoterapeuta, che sono tra gli autori del saggio Uno Nessuno Chat GPT, edito da L'Edizioni. Vi ringrazio, buona giornata.
Grazie a voi.
Direi adesso che è venuto il momento di ascoltare Pino Daniele con E che male c'è. Questa terza ora di Mille Voci si chiude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto.